ultimo tassello del nostro mosaico che compone il dossier di questa settimana dedicato al senso della politica e alla religione civile. Lo spunto, l'abbiamo ripetuto più volte nel corso della settimana, ce l'ha fornito l'ultimo numero della rivista Il Mulino. Siamo partiti dalla definizione del sacro civile con Marco Cammelli per poi esplorarne le funzioni e le necessità con Carlo Galli. E poi insieme a Ernesto Galli della Loggia abbiamo discusso di patriottismo e ieri ci siamo infine concentrati sul patrimonio artistico-culturale in relazione alla religione civile. E per chiudere la nostra settimana vogliamo interrogarci sui simboli e sui riti che accompagnano e caratterizzano il sacro civile. Lo facciamo insieme a Margherita Ramaioli, a cui do il benvenuto. Buongiorno e benvenuta ad Alphaville.
Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori e le ascoltatrici.
Margherita Ramaioli è professoressa ordinaria di diritto amministrativo all'Università di Milano e per il Mulino ha curato il volume Una giustizia amministrativa digitale, un libro edito nel 2023, dunque lo scorso anno. Margherita Ramaioli, innanzitutto vorrei chiederle quali sono i principali simboli del sacro civile e quali invece i riti di cui appunto lei parla nel contributo all'interno della rivista Il Mulino appena da poco uscito.
Dunque, negli interventi che Marco Cammelli e Carlo Galli, prima da lei evocati, hanno fatto qui, entrambi hanno definito sacro civile come il nucleo di senso esistenziale delle forme politiche.
Certo.
E il sacro civile, come ogni tipo di sacro, basti pensare al sacro religioso, si manifesta attraverso simboli e riti e si alimenta attraverso questi. E tipico simbolo del sacro civile è la bandiera. E secondo me la bandiera è emblematica anche perché aiuta a comprendere le sfide che il sacro civile, la religione civile deve affrontare nell'attuale contesto, nell'attuale contemporaneità. Perché la bandiera innanzitutto è l'unico simbolo del sacro civile che si ritrova nella nostra Costituzione.
Nella Costituzione 12. Italiana, sì.
Esatto. E oltre a trovarla, è importante anche il luogo dove è collocato questo articolo 12, perché chiude la parte della Costituzione dedicata ai nostri principi fondamentali. Sono quelle disposizioni da cui noi ricaviamo l'identità di un ordinamento democratico, ad esempio la sovranità popolare, la solidarietà e via dicendo. Quindi, almeno dal punto di vista giuridico, esistono le condizioni perché la bandiera sia un vero e proprio simbolo del sacro civile, abbia una valenza identitaria. Però questo solo potenzialmente, solo dal punto di vista astratto, perché guardando la realtà è molto più facile che una ragazza o un ragazzo abbiano in camera la bandiera della propria squadra di calcio oppure di pallacanestro piuttosto che il tricolore. Cioè, il tricolore viene, per così dire, rispolverato prevalentemente quando gioca la nazionale, quindi non nella quotidianità, non è avvertito come un simbolo identitario, viene avvertito in maniera desacralizzata. E secondo me questa desacralizzazione dei simboli della religione civile dipende da tantissimi fattori che qui non possono essere considerati ovviamente, ma essenzialmente dipende dall'origine che hanno i simboli del sacro civile. Ancora una volta, la bandiera è d'aiuto. La bandiera preesiste al nostro regime democratico, nasce espressione dell'unità nazionale con l'affermarsi dello Stato liberale. E poi il regime fascista ne ha fatto uno dei tanti emblemi della propria sacralità, della propria religione, e il sacro sempre, in ogni caso, è stato usato dai regimi totalitari e sempre sarà usato dai regimi totalitari perché intercetta una nostra paura, la paura dell'esistenza, dell'imprevedibilità dell'esistenza, intercetta un desiderio che noi abbiamo innato di protezione, di ordine. E quindi, come successivo passaggio, se sacro civile e regimi totalitari è ovvio che siano legati tra di loro a un filo doppio. D'altra parte, a mio parere, il tema del sacro non può essere trascurato però dai regimi democratici, come se fosse qualcosa di irrilevante, di vecchio, di vetusto. Il problema è che i regimi democratici devono trovare una strada per elaborare autonomamente questo tema. Quindi il simbolo ha un significato che evolve nel corso del tempo. Ancora la bandiera italiana secondo me aiuta. Nella nostra attuale democrazia la bandiera italiana è tenuta a convivere, quindi se vogliamo a dividere lo spazio simbolico con altre bandiere. Bandiere regionali, alcune regioni, penso al Veneto, hanno bandiere sentite fortemente come identitarie, deve convivere con la bandiera dell'Unione Europea, tutte che vengono esposte negli uffici pubblici, anche se la bandiera europea è un simbolo debole, e sarebbe anche un elemento interessante su cui riflettere, sulla mancanza di simboli forti per il sacro civile europeo, ossia per un'autentica costruzione dell'Europa, ma che questo ci porterebbe troppo lontano. Però la bandiera italiana in ogni caso deve convivere con quella di altri e quindi è all'insegna del pluralismo questo contesto, il pluralismo valoriale, primo non è facile da coltivare, ma soprattutto in un contesto di pluralismo valoriale è difficile attivare un senso del sacro, il nucleo originario del senso di una comunità, è una sfida.
E a proposito di tutto questo, mi è tornata alla mente un'immagine di un evento che possiamo dire ancora piuttosto recente, ovvero i funerali di Stato di Silvio Berlusconi a Milano, in Piazza Duomo, in cui alle bandiere di partito di Forza Italia si sommavano quelle del Milan, ma anche il tricolore, proprio dando senso a quello che ci stava dicendo lei.
È verissimo, il rischio è la confusione, perché benissimo, Stato democratico si nutre dal confronto, dal pluralismo, però poi si rischia anche di annacquare i simboli, di mettere insieme Milan piuttosto che la bandiera italiana e via dicendo. E poi c'è anche un altro rischio, sempre l'esempio che fa lei è emblematico. I simboli della religione civile appartengono per definizione a tutti, è il loro ubiquum system, però rischiano in un contesto pluralistico di diventare appropriazione di una parte sola, di una fetta della popolazione, perché vengono visti come identitari non di tutti, ma solo di una parte. Quindi bisognerebbe recuperare questa forza comunicativa dei simboli e più in generale, più a monte, recuperare il senso di appartenenza di tutti noi alla nostra comunità, senza frazionamenti.
E se pensiamo ora ai riti e in particolar modo al processo, come scrive lei, espressione paradigmatica di rito del sacro civile in cui ritroviamo delle tradizioni rituali, si dice ad esempio celebrare, no? Un processo, si indossano dei vestiti togati e ci sono comportamenti precisi da rispettare. Qual è il ruolo del rito processuale come espressione del sacro civile e soprattutto come si evita che troppi elementi irrazionali, perché il rito si fonda e non si spiega, non ne intacchino la validità, la sua validità?
Anche questa è un'altra sfida, perché se la bandiera è un simbolo del sacro civile, il rito del processo è un altro simbolo del sacro civile e noi accettiamo di essere giudicati tramite un rito. Lo abbiamo sempre fatto dai tempi dell'antica Roma, però sempre qui assistiamo allo stesso fenomeno, alla desacralizzazione del rito, alla desacralizzazione della religione civile. Cioè si tende a ritenere che l'allestimento cerimoniale, quello che lei evocava, il martelletto, la toga, l'alzarsi quando entra la corte, siano in realtà formalismi, siano sovrastrutture, siano patrimonio di una modalità arcaica che noi come razionalisti illuministi rifiutiamo. Ora, è vero che la giustizia non può basarsi esclusivamente sul rito, fortunatamente non lo fa, e quindi il fondamento del processo non sta nel rito, non sta nel suo cerimoniale, però non si deve perdere il valore paradigmatico che hanno i riti, quindi la dimensione del sacro civile anche qui, perché la toga è una maschera, una protezione, un vestito che conferisce uno status, che protegge colui che le indossa. E la funzione del rito è quello di fissare le regole del gioco e quindi di consentire a chi giudica di trovarsi nella condizione di giudicare. Quindi, a mio parere, il rito è ancora fondamentale.
Il rito processuale è confrontato ovviamente anche con il suo tempo, da un lato la crescente attenzione mediatica catalizzata da alcuni processi, ad esempio il recente caso di Johnny Depp confrontato con la ex moglie Amber Heard, di cui è stato filmato tutto il processo per Netflix, ma potremmo anche tornare indietro pensando per esempio alle immagini che fecero insomma tanta impressione dell'aula bunker del Lucciardone durante il maxi processo. Dall'altro, il crescente utilizzo degli strumenti digitali nelle aule di tribunali ha influenzato evidentemente l'attenzione nei confronti del rito del processo.
È verissimo, gli esempi che lei fa sono emblematici, perché se al processo manca la funzione simbolica del rito, abbiamo proprio lo spostamento dei processi da luogo dovrebbe svolgersi l'aula giudiziaria al talk show, al giornale, ai social. Lei prima parlava del processo che Johnny Depp ha mosso contro l'ex moglie. È stato trasmesso ed è tuttora trasmesso su Netflix come documentario, ma prima ancora è stato addirittura trasmesso in diretta streaming come un vero e proprio evento mediatico, e così si viene a trascendere la sua funzione di processo, diviene puro spettacolo con eterogenesi dei fini pericolosissima. L'altro esempio che sempre lei evocava, la digitalizzazione che porta ad una desacralizzazione del rito, è verissimo. Un esempio tra i mille, in Cina la Internet Court di Pechino ha un giudice con fattezze umane che in realtà è un ologramma in 3D. È vero che è un mondo estremo a noi molto lontano, però venendo da noi l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale nei nostri processi è imminente, molte corti lo stanno già sperimentando. Vi è una riserva di umano, ossia questi strumenti hanno solo una funzione strumentale, non portano alla decisione, ma è uno strumento che serve al giudice per decidere. Ma se il giudice si affida a dei meccanismi rispetto ai quali non è facile comprendere come, perché si è giunti a un certo esito, allora qui abbiamo un'opacità che non c'entra nulla con il rito, col mistero del rito, perché il mistero del rito ha una capacità di creare accettazione, su questo concordano tutti, teologi, antropologi, sociologi, mentre l'oscurità dovuta all'incomprensibilità dell'intelligenza artificiale è un fenomeno totalmente diverso e è un fenomeno su cui siamo chiamati a riflettere.
In chiusura del suo contributo, lei scrive che il tentativo di recuperare il senso di appartenenza dei cittadini alla propria comunità passa attraverso la valorizzazione della forza comunicativa dei simboli e dei riti del sacro civile. Allora non posso non chiederle in conclusione come possiamo rimettere al centro il campanile al centro del villaggio?
Mettere il campanile al centro del villaggio non è facile. Però secondo me, anche guardando alle nuove generazioni, notiamo che c'è una domanda di sacro, di trascendenza, che fa fatica certo a essere incanalata da movimenti ambientalisti. Mostrano che c'è bisogno di un'identità spirituale, di trascendere dal sé, e quindi occorre proprio attivare un senso di appartenenza che è il nucleo fondante del sacro civile, una dimensione collettiva, perché recuperare il senso di appartenenza dei cittadini alla propria comunità mostra che il sacro civile, quello di cui questa settimana si è parlato, ha a che fare con il senso civico di un paese. E questa è una cosa molto importante, molto bella da coltivare.
E mi sembra anche una conclusione perfetta. Io ringrazio la professoressa Margherita Ramaioli, professoressa ordinaria di diritto amministrativo all'Università Statale di Milano. Grazie per essere stata con noi. A presto.
Grazie mille e buon lavoro. Arrivederci.